Benvenute e benvenuti in questa nuova edizione, anche storie di donne, certo. Io sono Sara Tognola, questo è Spoiler. È la voce di Chris Rea con questa On the Beach, un brano degli anni 80, 1986 per la precisione, a portarci ad altri tempi, perché siamo alla fine dell'Ottocento con una storia vera, questa volta una donna che ha combattuto una lunga battaglia per vedere affermato il suo diritto a svolgere la professione di avvocato, battendosi poi anche per il voto alle donne. La Corte d'Appello di Torino accampò la solita motivazione: le donne devono dedicarsi ad altro, alla famiglia, ai figli, tra l'altro anche l'abbigliamento femminile mal si concilia con l'austerità della toga. Beh, io non credo che Moira Bubola, che abbiamo in collegamento, sottoscriva le motivazioni della Corte d'Appello di Torino. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno al pubblico di Spoiler, buongiorno Sara, non posso sottoscriverle. Stiamo parlando di Lidia Poet, prima donna avvocata italiana, piemontese, come hai detto tu. Lei entra nell'ordine degli avvocati in Italia perché c'era una zona grigia a livello legislativo e poi viene radiata nell'albo. Pensate che nel 1881 si laurea a pieni voti in giurisprudenza, poi farà anche pratica presso uno studio e anche qui supera tutti gli esami che doveva superare. La iscrivono ma poi la stralciano dall'albo e c'entrerà dopo molti anni. Avrà 65 anni quando nel 1919 diventa effettivamente un'avvocata inserita nell'albo dell'ordine degli avvocati in Italia. E cosa ha fatto in tutto questo tempo Lidia Poët? Sara ha esercitato lo stesso la professione, perché la donna è cocciuta e coraggiosa, e grazie al fratello che l'ha supportata, aveva uno studio di avvocatura il fratello, ed ecco che lei ha potuto, grazie ai suoi natali, lei è cresciuta in una famiglia valdese della buona borghesia, il fratello era avvocato e lei dunque ha potuto esercitare la professione, perché diciamolo, le donne si sono battute per riuscire a ottenere i loro diritti e lo hanno fatto anche grazie all'aiuto di uomini illuminati che hanno capito quanto l'entrata nella professione delle donne fosse importante per allargare l'orizzonte, perché in una giornata come quella di oggi, Sara, è importante questa cosa, deve essere detta e ribadita con forza. Le donne e gli uomini devono giocare, certo, la stessa partita e remare nella stessa
mi
direzione.
Mi piace perché la puntata, l'edizione di oggi di Controcorrente concludeva proprio così, con una delle ospiti di Antonio Bolzani che diceva: non solo noi donne, basta, cioè dobbiamo essere insieme per portare avanti un discorso e una cultura che sia costruttiva. Torniamo alla fine dell'Ottocento, Moira Bubla, perché la legge di Lidia Poët, noi per quello che ne parliamo, che ci ha dato lo spunto, è una serie TV di genere drammatico che si può vedere su Netflix ed è, diciamo, liberamente ispirata alla vita di Lidia Poët. Dico liberamente perché ci sono state anche delle polemiche, ma vogliamo prima raccontare un po' cosa succede, le atmosfere di questa serie.
Con grande piacere, Sara, perché in pratica si tratta di un legal drama. Noi abbiamo queste 8 puntate, 6, me la sono viste tutte nell'arco di 2 giorni, dunque
complimenti,
proprio attira lo spettatore. Abbiamo naturalmente in ogni puntata Lidia Poët deve risolvere un caso, è una sorta di detective, e poi sullo svolgimento in orizzontale delle puntate vediamo anche quanto lei si batta per i diritti delle donne, il maschilismo che deve combattere, questa società paternalista. Siamo nella Torino di fine 800, dunque una delle città più illuminate d'Italia,
Torino monarchica.
Monarchica che però, nonostante fosse illuminata, per le donne non aveva spazio. L'interprete di questa serie televisiva, molto fortunata per quanto riguarda il gradiente da parte del pubblico, è Matilde De Angelis, che noi conosciamo perché? Perché lei si è rivelata al pubblico internazionale grazie alla serie televisiva con Nicole Kidman, The Undoing, perché è apparsa in un nudo integrale, ma noi la conosciamo perché è stata anche la protagonista di Atlas, il secondo lungometraggio,
giusto,
di Niccolò Castelli.
Dunque, e poi, scusa, ieri ne abbiamo parlato perché lei interpreta anche Marielle Ventre nel film che ora è disponibile sia su Netflix ma anche su YouTube, dedicato allo Zecchino d'Oro.
Infatti è una giovane interprete italiana, ha le spalle molto larghe perché riesce a sostenere ruoli molto diversi, e qui la fortuna della serie deve molto sicuramente a lei, anche ai coprotagonisti, tra questi spicca Edoardo Scarpetta che interpreta Jacopo Barberis, giornalista che si innamora e aiuta. Non vi ho spoilerato nulla, ma possiamo farlo a spoiler, no Sara?
Sì, certo. No, di pure. No,
che aiuta e si innamora di Lidia Poët. Le atmosfere, mi chiedevi. Allora, siamo in una Torino che è appunto monarchica, la ricorda la Torino vera della fine dell'Ottocento, inizio Novecento, inizio secolo scorso, ma che cosa hanno fatto gli ideatori della serie, che sono Guido Iuculano, Davide Orsini, Elisa Dondi e Daniela Gambero? Li cito perché loro, diciamo, sono un po' un team dorato che ogni cosa che tocca ha successo a livello narrativo, televisivo e cinematografico. Cosa hanno fatto? L'hanno resa molto molto più immaginifica di quello che è, nel senso che ci sono colori molto forti, molto vividi in questa Torino, i caffè dove si fuma anche l'oppio, la prima scena ci fa vedere Lydia Poët a letto col suo amante e assistiamo a del sesso orale. Questo ha sconvolto molti, ma narrativamente è importante perché gli autori ci dicono subito: vedete, donna libera sessualmente, coraggiosa, che si è battuta per i diritti degli ultimi, perché anche la vera Lydia Poët ha sempre seguito le cause di donne, di emarginati e di bambini, tutte le persone che non venivano difese sostanzialmente, perché c'era anche quell'aspetto lì. E dunque noi vediamo nella legge di Lydia Poët subito come la protagonista si staglia. E poi beh, è interessante la serie perché non si tratta di un fedele ritratto documentaristico, ma è un racconto motivazionale. Questo non l'ho detto io, ma lo potete leggere su una bellissima critica che trovate su My Movie, su un racconto motivazionale, cioè far capire alle giovani generazioni, a tutti coloro che lo guardano, quanto sia stato importante che figure del genere abbiano lottato e si siano affermate in professioni, appunto, fino a quel momento appannaggio esclusivo del sesso maschile. Perché se tu vai in prigione a parlare con il tuo con la persona che difendi, no? Mamma mia, entri in contatto con le cose più brutte della società, e una donna, una signorina, non può avere a che fare con la droga, il crimine, la prostituzione, l'abbandono di minori, gli abusi. Ecco qual era il clima, no?
No, deve essere i fornelli, certo, deve cucire. Moira Bubola, se hai ancora
anche
un po' di
Moira,
tempo
va bene, Sara, io sto qua con te volentieri.
voglio proporti un Alex Britti, sono i 7000 caffè, quindi sono altre atmosfere anche queste, perché siamo negli anni 2000, per poi ripiombare fra poco ancora nell'Ottocento, fine Ottocento, nella Torino, come dicevamo, monarchica.
Volentieri.
Caffè, li ho già presi perché sono stanco di stare al volante, vorrei arrivare entro sera da te, che aspetti me nel castello lassù, con la treccia già sciolta, affacciata al balcone, vestita di blu. 7000 caffè è l'effetto che ho quando arrivo al portone, ti vedo gridare con gli occhi il mio nome, perciò vieni verso di me e io pazzo di te, in un attimo ci diamo il bacio più dolce che c'è. Ho bisogno di te perché sei bella e poi ho bisogno di tutte quelle cose che non hai. Ho bisogno di te come l'acqua e il caffè, come un mondo che gira e che amore se non vuoi finirà mai, oh, finirà mai. Ad esempio lo sai, l'altra sera ero a casa, cercavo da bere ma il frigo era vuoto perché non ho fatto la spesa. Tu non ci crederai, indovina che c'è, ho trovato una tazza con l'ultimo dei 7000 caffè. Ora sto qui da solo e non dormo e non volo, mentre tu sei lontana ripenso a una scena di te senza velo. Non so bene cos'è, forse i troppi caffè, ma stanotte non riesco a dormire, l'amore lo faccio da me. Ho bisogno di te perché sei bella e poi ho bisogno di tutte quelle cose che mi fai. Ho bisogno di te, come l'acqua e il caffè, come un mondo che gira e che, amore, se non vuoi, non finirà mai. Questo mondo che gira e che amore se non vuoi non finirà mai, non finirà mai.
In questa giornata stiamo parlando, è la nostra prima scelta, poi saremo qui insieme fino alle tre, però la nostra prima scelta è una serie TV su Netflix intitolata La legge di Lidia Poi. Ne stiamo parlando con Moira, stiamo parlando di questa atmosfera della Torino di fine Ottocento, perché è lì che si ambienta la storia vera, liberamente ispirata a questa storia. Però Moira, volevo parlare con te un attimo delle critiche anche,
certo,
che si sono levate.
Fai bene.
E soprattutto mi viene in mente l'ultima della nipote Marilena Javier Togliatto, che è della classe 1948, una delle prime discendenti di Lidia Poi, che ha proprio detto: che vergogna quella fiction, ne ho visto soltanto una puntata, troppe bugie. Ecco, non so cosa ne pensi tu, poi magari aggiungo io qualcosa a questo.
Volentieri, è chiaro che, perché sarei curiosa.
La questione è questa serie TV è liberamente ispirata alla vita di Lidia Poi. Ma allora, quando si dice liberamente, fino a che punto si può essere liberi? È quello che mi chiedo.
Allora, diciamo che un creativo è libero a 360 gradi, perché se iniziamo a imbrigliare la creatività siamo messi male. È vero, però bisogna fare due discorsi su due piani diversi. Io capisco perfettamente la signora, l'erede di Lidia Poi, che ha trovato fastidioso il ritratto che viene dato di una donna che si è battuta, di una donna che si è sacrificata, di una donna anche molto intelligente e molto ironica, e questo emerge dalla serie, perché solo con l'intelligenza e l'ironia potevi attraversare tutto quello che attraversato, penso, anche la vera Lidia Poi. Stiamo di fronte però a un'opera creativa che vuol parlare a un pubblico generalista, che vuol parlare a tutti noi, dunque si è presa delle licenze poetiche. Ci sono degli anacronismi, ce l'ho fatta dirlo, perché noi sentiamo Lidia Poi che dice delle parolacce e anch'io sono saltata sul divano, dico: ma come?
Delle parolacce con un linguaggio che pare non esistesse a fine Ottocento.
Infatti sono proprio dei segnali fuori tempo, i cosiddetti anacronismi, delle licenze poetiche che si sono presi i registi e gli autori della serie, ma in fondo lo ha fatto anche Sofia Coppola. Se pensiamo, Sara, a Maria Antonietta di Sofia Coppola, sia a livello di costumi, di decor, di linguaggio, di atmosfera psichica del personaggio, di emozioni, Sofia Coppola ci ha raccontato una Maria Antonietta che poteva essere la nostra vicina di casa.
Sono d'accordo. Però, allora, io sono d'accordo con quello che dici. È vero che questa serie televisiva, La legge di Lidia Poi, è stata fatta anche per i giovani, l'hai detto tu.
Sì.
E quindi è chiaro che è stata proposta anche, diciamo, una versione, non fraintendetemi, un po' light anche della storia di Lidia Poi. Però sai cosa? Ci sono, allora, come tu dicevi, degli aspetti positivi: la splendida ambientazione torinese, i costumi tra l'altro molto belli, c'è anche una fotografia molto attenta ai giochi di luce che ti porta proprio, no, alle atmosfere di fine Ottocento, a quella Torino, come dicevamo, monarchica. Ma secondo me manca qualcosa, cioè mancherebbe una scrittura, cioè non basterebbe il fascino di Matilda De Angelis, che appunto è molto brava, che abbiamo detto interpreta Lidia Poi, o non basterebbe la battaglia per l'emancipazione dei diritti umani. Secondo me è un po' assente, però voglio sapere anche cosa ne pensi tu, un po' quel crescendo, quel processo che nella storia vede anche spesso, nella storia come la storia di Lidia Poi, ma in altre storie di donne o di uomini, che vede crescere un'idea.
Ok, allora io faccio l'avvocato del diavolo.
D'accordo, beh,
perché
giusto.
È una figura che mi piace molto. Capisco quello che vuoi dire e una parte di me è vicina appunto a quello che stai dicendo. Cioè, rendiamo una serie televisiva sì vicina ai giovani, sì spendibile per un grande pubblico che arriva stanco la sera davanti alla televisione, ma facciamo sì che in questa serie ci siano gli elementi principali della vita di una donna che si è spesa per i diritti, che si è vista negata alla sua professione di avvocata, che ha dovuto combattere. D'accordo, ma io dico, se per metterci dentro questi elementi noi sacrifichiamo una leggibilità e una leggerezza, io dico piuttosto non mettiamoli. Facciamo sì che oggi come oggi tantissime ragazze, donne si interessino a Lydia Poët perché hanno visto Matilda De Angelis darle il volto e il corpo, magari non sapevano nulla di questa avvocata e adesso vanno a sfrucugliare in internet, cercano informazioni. È meglio questo che non una serie più vicina a quelle che erano state le istanze legali femministe che Lydia Poët aveva avanzato nella sua carriera, magari però più sterile, Sara, e che non riuscita a coinvolgere. Questa è la grande sfida.
Sono d'accordo, è una sorta di compromesso anche creativo, storico, diciamo, se vogliamo, no?
Io posso dire una cosa che mi ha fatto molto piacere oggi, che andando a cercare alcune informazioni, leggendo anche le critiche, perché come hai detto tu ne sono state mosse molte nei confronti di questa serie televisiva a livello di contenuto e di figura di Lydia Poët, non a livello di realizzazione, perché è un prodotto italiano spendibile anche a livello internazionale, dunque amanti del cinema dategli un'occhiata. Andando appunto a curiosare, ho trovato un sito, è uno studio legale di Milano, studio legale di Nella, dove un'avvocata, Alice Di Lallo, ha scritto tutta un ricordo di Lydia Poët. Ringraziando il fatto che Lydia Poët sia esistita in questo 8 marzo, perché ha significato moltissimo per lei che ha intrapreso la professione di avvocata. E io ho pensato a tutte le giovani della Svizzera italiana che magari guardano questa serie, stanno finendo le scuole superiori e magari scelgono di affrontare lo studio di giurisprudenza grazie a Matilda De Angelis che ha dato il volto. Vi sembrerò ingenua? Vi sembrerò
assolutamente
ottimista?
Ti ringrazio per questo. Ringrazio per questo, Moira. Grazie intanto, e allora ripetiamo il titolo di questa serie TV che è disponibile sulla piattaforma Netflix, La legge di Lydia Poët. A
grazie,
presto.
Alla prossima, grazie. Domani. Say there's always
Lasciamo questa bellissima coda, era George Benson, un brano del 1978, sono le 13:56. Io vorrei ancora dedicare un attimo a quello che è stato un po' un ricordo di storie, perché oggi è giusto parlare, anche trasmetterci, condividere storie di donne. Abbiamo parlato di Lydia Poët, prima avvocata in Italia, ma io voglio anche parlarvi della versione svizzera, della prima avvocata in Svizzera. Era basilese, una contemporanea tra l'altro di Lydia Poët, perché è nata nel 1853, morta nel 1901, Emily Kempenspiri. Ve la racconto attraverso un libro che si intitola, un titolo emblematico, La donna dalle ali di cera, scritto da Evelyn Hassler. Lei è una scrittrice glarunese, vive ad Ascona, tra l'altro ha scritto anche L'ultima strega, questo nel 1982, che era la storia di Anna Gölding, ultima strega messa a rogo in Svizzera sulla piazza di Glarona. Ma parliamo di Emily Kempenspiri, abbiamo detto una contemporanea di Lydia Poët, nata appunto nella seconda metà dell'Ottocento anche lei, figlia di un pastore protestante, poi alto dirigente delle ferrovie, e poi si è sposata contro anche il volere della famiglia con un pastore di modeste condizioni sociali ed economiche, che tuttavia l'aiuterà. Ecco, questo l'avevamo detto anche con Moira, e anche con Lydia Poët c'era stato questo aiuto del fratello, in questo caso con Emily Kempenspiri. È proprio il marito che l'aiuterà a laurearsi, perché lei è stata la prima donna svizzera a laurearsi in legge e a emigrare negli Stati Uniti per esercitare la professione negatale in patria. Leggetelo, l'ultima strega, ma La donna dalle ali di cera, la storia di romanzata di Emily Kempenspiri di Evelyn Hassler. E si continua a viaggiare sulle onde sonore di Spoiler fino alle 15, qui tutti insieme a raccontarci delle storie.
Thank you.
Ace of Base, All That She Wants, chiaro, questo è un brano musicale ben intonato alla giornata, come ben intonata e intonatissima anche Sandy Altermat. Buongiorno, benvenuta.
Che bello, sono intonata.
Tantissimo, soprattutto quando parli svizzero. Guarda che ti vogliono ancora,
Mi vogliono
a intervistare Remo Forrer,
sempre.
In svizzero tedesco.
Così,
a fare il doppiaggio.
Avanti. Facciamo uno speciale.
Vabbè,
magari lo sentiamo, ma no, ci sarà Fabrizio Casati che sarà lì a Liverpool, all'Eurosong,
esatto.
E sarà lui ad avere
come
i contatti e le chiacchiere. La mia giornata?
Sì.
Bene, bene, grazie. Ecco. Sono pronta perché vogliamo parlare di una nuova serie di produzioni del settore nostro, RSI Audio Fiction, che raccontano la realtà da un punto di vista molto intimo e privato, perché adesso vogliamo aprire il capitolo podcast che ci piace molto,
con
Sara.
Piace, noi sì. Sì, noi sì.
A noi
siamo
molto.
Delle auditive.
Noi siamo delle auditive e devo dire che anche sul nostro sito ci sono dei podcast molto belli. Ci sono diversi tipi di podcast in questo mondo di queste storie raccontate e grazie anche a questi che sono realizzati dalla nostra RSI ci sono dei racconti che arrivano a te, nel senso, al posto del cinema dove ci sono dove c'è una fruizione collettiva, qui è una fruizione
molto
privata.
È molto bella, l'audio ti porta, non mi sono mai resa conto, è vero che quando tu ascolti un podcast la voce narrante parla a te, a te.
Esattamente.
È vero.
E dunque forse anche per questo, Sara, che ci piacciono, quando ci piace poi anche comunque il racconto collettivo, io adoro i concerti dal vivo per questo motivo. Perché
la condivisione, quindi.
Esatto, perché provi delle cose insieme ad altre persone. Il podcast è un'altra cosa, lo si ascolta spesso in macchina, lo si ascolta spesso in treno e sono nati anche quelli che nascono adesso in questi tempi, proprio per i pendolari, se vuoi.
Sì,
no? Abbiamo un piccolo viaggio che dobbiamo fare ogni giorno e allora abbiamo la possibilità appunto di sentire dei podcast. Allora vi voglio parlare di un podcast che si chiama Loris. Loris per non dimenticare. E allora ascoltiamo un piccolo inizio, che però devo dire non è un inizio preciso perché io ho preso dei pezzetti e li ho montati insieme, ma giusto per darvi un po' l'idea di quello che potreste trovare sul nostro sito.
La radio televisione svizzera presenta Loris, un podcast originale di Flavio Struppini. Primo episodio, 1992.
Dicono che se le nascondi, poi col tempo te ne dimentichi delle cose. Ma nonostante tutti i tatuaggi con i quali puoi ricoprire la memoria, prima o poi ti ritrovi a farci i conti. Sono passati 30 anni dall'estate del 1992 ed è arrivata l'ora di trovare il coraggio per sfidare i miei diavoli. Come vorrei che tutto questo non fosse mai successo. Come vorrei incontrare ancora Loris, anche solo una volta all'anno, perché le strade nella vita poi si separano.
E questa è la voce è la voce narrante dell'autore di Flavio Struppini.
Che ti parla,
esatto. Lui è uno scrittore, sceneggiatore, autore. Lui ha fatto e ama fare tutto quello che ruota intorno al raccontare. Lui è uno storyteller a 360 gradi e in questo podcast ci parla di una sua esperienza. Io direi quasi di ascoltarci una canzone che si intitola proprio Resta in ascolto, di Laura Pausini. E poi andiamo avanti, andiamo un po' più nel dettaglio di questo prodotto che possiamo trovare sul nostro sito.
Ogni tanto penso a te. È una vita che non ti chiamo, chiami me. Può succedere, ma nessun altro chiamai amore, amore. Io da allora nessuno trovai che assomigliasse a te, che assomigliasse a me nel cuore. Resta in ascolto che c'è un messaggio per te e dimmi se ci sei. ma sarebbe una bugia mia dirti adesso che no, 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 non ho avuto compagnia. Sono uguale a te, io sopra ogni bocca cercai il tuo nome. Ho aspettato anche troppo e lo sai che ho cancellato te. Penso a te. Può succedere.
Non c'è niente da fare, Sandy Altermat, l'ascolto è più intimo, più raccolto e quindi si presta a raccontare la propria storia come ha fatto Flavio Stroppini con il suo podcast Loris, si presta anche a ricordare.
A ricordare, infatti, e lui, l'abbiamo sentito prima, dice come vorrei poter essere ancora con lui, vederlo almeno una volta all'anno. Allora, era il 30 agosto del 92, un giorno che non scorderà mai, aveva 13 anni e mentre da solo giocava a calcio al di là del fiume, Loris, il suo migliore amico, venne ucciso dal padre. Questo non è una spoilerata perché lo si scopre subito, adesso io non ho preso quella parte lì, ma prima della sigla che noi abbiamo sentito insieme c'è proprio questo breve racconto, perché parte tutto da lì. Dunque è lì il suo biglietto per l'adolescenza, lui dice avrei voluto un piano, avrei voluto ringhiare fuori il dolore, vomitarlo, perché non l'ha fatto? Sono passati 30 anni l'anno scorso e lui ha trovato il modo appunto per ricordare un'adolescenza che era molto diversa da quella che conosciamo oggi, perché oggi i genitori sanno tutto dei figli.
O quasi.
Vogliono parlare di tutto sì. Coi figli. Invece in quel caso a lui era stata negata la verità. A lui
era
non
tabù,
avevano detto
tabù,
che cosa era successo. C'era stata una partita di calcio importante e lui corre dal giornalaio per vedere il risultato del calcio e vede in prima pagina la foto del suo amico. E la mamma non era riuscita a dirglielo, addirittura a scuola avevano detto no, non andate al funerale di Loris e lui è scappato per andarci. E dunque sono delle storie molto, molto intime, molto belle e lui porta il suo vissuto, i suoi pensieri di 13 anni che ha cercato di ricordare in questa... In questo abbandono proprio che lui ha dovuto subire in questo momento così difficile, perché noi lo sappiamo, quando sei adolescente vivi le cose più importanti della tua vita, quando sei bambino e sei adolescente sono importanti, ogni piccola cosa che anche magari per noi genitori sembra, adesso ovviamente non in questo caso, ma anche le altre cose, adesso mi viene in mente una cotta adolescenziale, in quel momento è la tua cosa più importante,
serio, certo.
Ma assolutamente. Mi piace molto di questo podcast la contestualizzazione, mi piace che spesso viene ricordato che anni erano, perché magari noi eravamo già un po' grandi, però non ci ricordiamo tutto, anche con Sara stavamo cercando di ricordare
queste che anni stragi. Erano? Anni 90,
inizio anni 90, ma erano degli anni brutali, perché si racconta poi nel podcast che di fatto in quei mesi c'erano stati casi di violenza e omicidi nel nostro cantone come mai prima, cioè 2,7 omicidi ogni 100.000 abitanti, in Italia era lo 0,6, avevamo superato anche il Texas per numero di omicidi in quegli anni, e dunque erano degli anni veramente difficili.
Ma ce ne siamo dimenticati o abbiamo rimosso questi dati? Sai, perché probabilmente li avranno detto, nel 92 eravamo già più o meno forse, adulte.
Forse eravamo però nel nostro mondo, sai? Sì. Forse eravamo nel nostro mondo e l'attualità che riguardava il telegiornale dei grandi, anche se noi eravamo un po' grandi, però magari non lo guardavamo, insomma non avevamo quell'abitudine di guardare le notizie ogni giorno.
Esatto, c'era un'altra selezione.
Avevamo la musica, avevamo i film, insomma era il nostro rifugio. E dunque è molto bella la contestualizzazione, il 92 il nord della Germania era stato stravolto dalle violenze razziste, la guerra in Jugoslavia, il maxi processo a Palermo, l'ETA che faceva esplodere le autobombe in Spagna, erano quegli anni lì. E poi c'era anche un'altra cosa che mi piace molto, ma che si è un po' già capita, che c'è il calcio, appunto, centrale nella vita di questi due adolescenti, tanto che si cambiano il nome, che uno era Ruud e l'altro è Marco, lui Loris lo chiama Marco come Marco Van Basten, lui era Ruud come Ruud Gullit, insomma un mondo veramente importante e bellissimo raccontato da Flavio Stroppini. Come lo trovate questo podcast? Andate su rsi.ch, poi trovate una piccola sezione che si chiama audio e lì nella ricerca voi mettete Loris, oppure mettete anche, se siete pigri come me, su Google direttamente RSI Rete 2 Loris.
Io ho fatto così.
Esatto, e ti esce subito. E sono 4 episodi, 20 minuti circa. E ve li consiglio perché riguardano il nostro territorio e riguardano l'adolescenza, che poteva essere anche la nostra adolescenza.
Sì, poi riguarda anche il modo di raccontare, come dice Flavio Stroppini proprio nel primo episodio, di guardare in faccia i propri demoni, ed è un linguaggio particolare, e direi che questo tipo di linguaggio secondo me è molto appropriato.
È molto appropriato, infatti. Allora, noi vogliamo salutare anche Thomas Chiesa e Yuri Respini per la presa del suono, il sound design invece di William Geroli, la produzione di Francesca Giorzi. Poi ci sono molte altre persone oltre alla voce narrante di Flavio che vengono elencate sempre in coda ad ogni puntata. Colgo magari l'occasione per salutare Flavio, che in questo momento è in Groenlandia.
Ah, è vero che sta per un libro, credo.
Ma guarda, lui sì. Non lo so, è un mese nell'Artico su una nave bloccata dal ghiaccio. Su Facebook trovate alcuni suoi pezzetti di racconto, alcune immagini molto belle, una vita tutta diversa che, chi lo sa, magari ce la verrà poi anche a raccontare un giorno.
Certo,
spoiler.
Certo, o ne farà un libro, come è successo anche sempre a proposito di navi, un suo libro precedente. Quindi lui usa il linguaggio sia radiofonico ma anche il linguaggio della scrittura,
sì,
per parlare di sé, ma per invitare tutti noi in fondo a fare la stessa cosa.
Loris, per non dimenticare, un podcast che trovate sul sito della RSI, rsi.ch.
And the same voice.
Era 1993, mentre 1992 è proprio l'anno in cui è ambientata la storia narrata nel podcast Loris di Flavio Stroppini. Però io vorrei anche segnalarvi, proprio nel contesto della nuova serie di produzioni del settore audio fiction RSI, altri due titoli di podcast che potrete ascoltare. Il primo è Cimiteriali di Sara Flatt, e vi leggo proprio cosa ha scritto lei nell'introduzione in questa serie di viaggi. Si chiede Sara Flatt: cosa succede al corpo di un essere umano nell'istante che intercorre tra la morte e la decomposizione? E dopo? Forse può sembrare macabro, ma fin da quando sono piccola l'ho ritenuto uno dei temi più intriganti e affascinanti della vita. Cosa succede alla nostra anima dopo la morte? È un viaggio, appunto, di Sara Flatt nei vari cimiteri, ma prende spunto per rendere vivi questi cimiteri. Non voglio banalizzare il suo lavoro, per carità, però vedrete, lei vive in prima persona e cerca di rispondere a quelle che sono, da quando era bambina, delle sue domande. Ecco perché un po' rientra nello spirito del podcast Loris di Flavio Stroppini questo raccontare questo autore che si trasforma in narratore, no? In fondo ci confida, ti confida una propria esperienza di vita. E l'altro titolo che vi voglio dare è quello del podcast di Olmo Cerri. Anche questi sono tutte produzioni, tutte nuove, fresche, e Quegli stupefacenti anni zero. È proprio ambientato in un... questo non l'ho ancora ascoltato, devo essere sincera, però lo ascolterò prossimamente. È ambientato in quel Ticino in cui si poteva avere vendere e comprare canapa in maniera apparentemente legale, un limbo, e come tutti i limbi, sospesi fra una vecchia legge non più adatta ai tempi e una nuova visione del futuro, ancora tutta da scrivere. Dunque, Cimiteriali di Sara Flatt, Quegli stupefacenti anni zero di Olmo Cerri, e poi, appunto, come ci ha raccontato prima Sandy Altermat, Loris di Flavio Stroppini. 14:29.
Take a photo, eternalize this moment for the days when I don't believe. When our love gets stolen, 'cause there's no exception, and I know time will take you far from me. Let this night invade my lungs, you're all I wanna breathe. Right beside the lake, I burn for you, you burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Hold me the way that you would for the final time. Whatever. If we die tonight.
the darkest moments. Oh, I promise they'll be safe with me. We've all been broken, there's no exception. What you carry it so gracefully. Let this night invade my lungs. You're all I want to breathe. Right beside the lake, I burn for you. You burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Hold me the way that you would for the final time. My lungs, you're all that I want to breathe. Right beside you down at the lake, I burn for you, burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. And hold me the way that you would for the final time.
Il ritardo di 2 minuti sulla tabella di marcia perché le 14.30 è la tua ora, sì, Stefano Ferrando.
Dalle 14.30 in poi. Buongiorno.
Buongiorno.
Grazie per avermi invitato anche quest'oggi.
Ma per la verità ti sei autoinvitato.
No, però nei primi 2 giorni eri riuscito a trovare un aggancio musicale.
Sai, infatti questa volta no, stavo pensando, non ho un modo per presentarti, non ho un modo originale per presentarti.
Ma sei sempre originale.
No,
sei
sempre è l'ora originale. Di Ferrando, va bene.
Parlando con Ferrando, facciamo questa rubrica. Sai che essere un gerundio aiuta per
certo,
i titoli, decisamente.
Io odio i gerundi, vabbè.
Allora,
comunque abbiamo,
questo indizi. È un lapsus, praticamente ha detto che mi odia. In diretta.
Non è vero.
Allora, è vero. Siamo al terzo indizio, al terzo racconto di 4 per 1.
Posso fare un riassunto o no?
Devi.
Cioè, quello che mi è rimasto, perché mi metto... Allora, io premetto, e tu lo sai, te l'ho detto anche a microfoni spenti,
confermo.
Non conosco la soluzione.
Sì.
Ma veramente, sono come voi pubblico.
Qualcuno sta scrivendo, qualcuno si è avvicinato.
Ecco, dimmi un po',
me.
Su Instagram qualcuno ha scritto?
Sì, sì, su Instagram qualcuno ha scritto. Devo dire che qualcuno ha iniziato a subodorare quello che potrebbe essere l'indirizzo.
Allora io faccio il radioascoltatore, la radioascoltatrice. Mi sono rimaste in mente le pecore di Reykjavik.
Ok, giusto.
Il riso, anche quello amaro.
Sì, però il riso un po' fuorviante, perché il riso era alla base della nascita di questo gioco così particolare e affascinante che sono gli scacchi.
Non sapevo dirlo.
No, no, giusto.
Si può dire
quello.
Scacchi.
Esatto. Okay. E ieri mi hanno fermato perché è rimasta impressa una cosa, questo 10 elevato alla 123esima, cioè il numero di Shannon, che ci racconta il numero di mosse possibili su una scacchiera. Infinite per un uomo, per una macchina invece... È il 1996, a Philadelphia si gioca una partita di scacchi, ma non è proprio una partita come le altre. Da un lato il campione del mondo, Garry Kasparov, divenuto il più forte giocatore, pensate, a 22 anni e 210 giorni. Dall'altra parte c'è un ammasso di file e circuiti, Deep Blue, un computer che ha quale unico scopo quello di disarmare la mente più lucida e articolata al mondo. Il primo vagito, che per un computer immagino sia semplicemente la prima scheda RAM, di Deep Blue risale a qualche anno prima, al 1985, quando uno studente della Pennsylvania, Feng Seung-Soo, che i compagni di corso chiamano Crazy Bird, quindi non doveva essere proprio tutto a tetto il tipo,
esatto,
progetta per la tesi di laurea una macchina per giocare a scacchi chiamata Chip Test, capace di ricercare 50.000 mosse al secondo. La sua evoluzione prende il nome di Deep Thought, e se il nome vi suona familiare può significare solo due cose: o siete appassionati di scacchi oppure avete letto Guida Galattica per autostoppisti, perché è il nome del computer protagonista del romanzo di fantascienza umoristica Douglas Adams. E così anche oggi abbiamo dato un consiglio di lettura. Nel 1989 a questo progetto si aggiungono un suo compagno di classe di Crazy Bird e altri due scienziati, e questa è la squadra che arriva alla progettazione di Deep Blue, un autentico mostro capace di calcolare 200 milioni di posizioni al secondo.
Non ci credo.
Ma eccoci a Philadelphia nel 96, la sfida attesa, pubblicizzata a inizio, e viene vinta da Kasparov. Le condizioni sono quelle di una gara normale. Sei partite, vince chi totalizza più punti, come i playoff praticamente. Un punto per lo scacco matto, mezzo punto per la patta, zero punti chiaramente per una sconfitta. I giocatori prendono a turno, cioè Kasparov e il computer, a turno il bianco e il nero per assicurare la maggiore equità possibile. La macchina vince la prima partita, ma poi l'uomo ribalta il risultato con 3 vittorie a 2 e 2 patte. Come gioca però a scacchi uno computer? Un computer valuta un numero enorme di possibili mosse in una frazione di secondo, lo avete capito. Un essere umano invece usa un'arma che il computer non ha: l'intuito, la fantasia, sì, anche il cuore. E IBM questa
fatto
cosa...
segno così!
IBM questa cosa la capisce. La rivincita, questa volta a New York, non tarda ad arrivare. 1997 e l'IBM potenzia ulteriormente Deep Blue. Kasparov porta a casa una vittoria alla prima partita. Sembra fatta. No, Deep Blue vince la seconda e le successive 3 partite finiscono pari. Il genere umano si gioca tutto nella partita finale. Kasparov, con grande sorpresa, perde e abbandona alla 19ª mossa e accusa l'IBM di aver affiancato degli esseri umani a Deep Blue. Sì, perché confessa di aver notato in qualche frangente una creatività della macchina che è propria della mente umana. IBM nemmeno si prende la briga di rispondere. L'obiettivo, che era quello di far crescere il valore del proprio marchio e delle proprie azioni, è stato raggiunto. Kasparov aveva concesso la rivincita a Deep Blue. IBM, invece, dopo la vittoria nel 97, ritira la macchina e si rifiuta di affrontare un terzo incontro. Kasparov aveva capito che il modo per battere un computer era spiazzarlo, fare qualcosa che gli impedisse di pianificare una strategia vincente. Ha perso non solo perché Deep Blue ha valutato molte più mosse di lui, ma perché, come alcune interviste rilasciate anni dopo dai programmatori di Deep Blue, ci fu un sostanziale aiuto umano in termini di fantasia e originalità in quelle partite, cosa possibile perché il computer fisicamente non era davanti all'uomo, ma a chilometri di distanza. Ma anche questa è un'altra storia. We'll be right back.
donna non è un indizio del 4x1 di Stefano Ferrando, nemmeno il titolo di questo brano del 1990 che è Vogue.
Vogue, sì.
Abbiamo però fornito il terzo indizio.
Sì, li ricapitoliamo e ritorniamo.
Volentieri.
Reykjavik, scacchi e oggi Deep Blue. Domani ci sarà la quarta storia, il quarto indizio. Vi ricordo, potete scrivere, ma non è che si vince chissà che cosa, però si vincono delle cose belle, eh?
No, no.
O i gadget di Rete 1, biglietti per il cinema validi tutto l'anno per tutta la Svizzera.
Bellissimo.
Potete votare sul nostro numero WhatsApp, così come su Instagram, sul profilo di Rete 1. È un modo per condividere delle storie e per giocare, stare insieme a voi.
Esatto, perché questo, posso dire che questo è stato l'indizio più bello. Io tutte quelle informazioni che hai dato, infatti già prima microfoni spenti ti dicevo, ma lo sapevo, io non sapevo niente di tutto quello che, a parte Kasparov,
sì,
eccetera, ecco, però veramente ignorante al cubo.
Noi
quindi
siamo qui
questi
apposta.
Indizi sono proprio dei pretesti per raccontarci delle storie, per entrare in storie che non conosciamo. Stefano Ferrando, a domani.
Scappo, sai che adesso scappo alla...
tu hai la Parigi-Nizza.
C'è la Parigi-Nizza, difatti.
È vero, adesso ti ascoltiamo dopo. No, scherzo. Noi abbiamo la nostra Rete 1.
Certo, poi si può recuperare con
sì.
I play.
Ciao, ciao.
Torna per la 24esima edizione il Festival di Cultura e Musica Jazz di Chiasso. I maestri dell'improvvisazione sul palcoscenico del Cinema Teatro. Giovedì alle 20.30 il quintetto zurighese Icarus. Sabato alle 22 Dave Holland Trio. Promosso dal Centro Culturale Chiasso, Cinema Teatro, in collaborazione con RSI Rete 2. Informazioni su rsi.ch/jazz. In diretta dal Cinema Teatro, Festival di Cultura e Musica Jazz di Chiasso. Giovedì alle 20.30 e sabato alle 22.
Rete 2.
E in coda a questa promo io devo ridarvi il numero di WhatsApp se volete scrivere a noi qui in questo momento anche in diretta l'indizio numero 3 proposto poco fa da Stefano Ferrando, il nostro numero 076 321 1113, e si sono fatte anche le 14.45. Billy Idol, Eyes Without a Face, mi suggerisce anche di parlarvi ancora di podcast, ma questa volta non come quelli che vi avevamo raccontato, come ce ne sono tanti che raccontano spesso delle proprie storie oppure rievocano il passato. Questo è un podcast musicale, cioè si intitola Romantic Italia ed è, ve lo consiglio, lo trovate sulla piattaforma Spotify. Ed è un racconto a puntate di alcuni episodi della discografia italiana. Ogni episodio sceglie un autore che ha saputo esplorare in modo innovativo, sorprendente, a volte anche rivoluzionario, il tema più indecifrabile e complesso che ci sia, siete d'accordo tutti, no? E che è il tema dell'amore. Quindi si racconta di LP, di 33 giri della storia della musica italiana. È un viaggio molto piacevole, vi devo confessare. Ci sono Venditti, Baglioni, Lucio Battisti, Anna Oxa, Mina, Tenco, Carmen Consoli, eccetera. Io oggi pomeriggio ho scelto di raccontarvi l'episodio numero 7, che in realtà sarà la musica a raccontarvelo. Episodio numero 7 che è dedicato a Fabrizio De André, che è nato il 18 febbraio del 1940 e nella cui discografia l'amore che chiamiamo romantico è stato riformulato anche in modo appunto rivoluzionario. Mi voglio soffermare su quella che è stata la prima produzione di De André, con una scrittura direi profondamente lirica, come quella ballata costruita in rima in cui la morte di una giovanissima prostituta, Maria Boccuzzi, uccisa e poi gettata nel fiume Olona, viene trasformata in una fiaba dove un principe che non si dà pace non smette di bussare alla porta della donna amata.
Questa di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella, sola senza il ricordo di un dolore. Vivevi senza il sogno d'un amore, ma un re senza corona e senza scorta bussò tre volte un giorno alla tua porta. Bianco come la luna il suo cappello, come l'amore rosso il suo mantello. Tu lo seguisti senza una ragione, come un ragazzo segue l'aquilone. E c'era il sole, avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli. C'era la luna e avevi gli occhi stanchi, lui pose le sue mani sui tuoi fianchi. Furono baci e furono sorrisi, poi furono soltanto i fiordalisi che videro con gli occhi delle stelle,
fremere al vento e ai baci la tua pelle. Dicono poi che mentre ritornavi nel fiume chissà come scivolavi, e lui che non ti volle creder morta bussò 100 anni ancora alla tua porta. Questa è la tua canzone, Marinella, che sei volata in cielo su una stella, e come tutte le più belle cose vivesti solo un giorno come le rose, e come tutte le più belle cose vivesti solo un giorno come le rose.
E proprio Fabrizio De André fa parte del racconto del podcast Romantica Italia, questo podcast che vi consiglio perché è un viaggio originale, alternativo, che indaga il tema dell'amore, sì, ma soprattutto va a prendere anche la storia della discografia italiana, ma va a cercare tutti quegli autori che hanno proposto, esplorato il tema dell'amore in modo non poco romantico, ma in modo alternativo, magari anche più profondo. Penso ai Baustelle, anche Anna Oxa, Claudio Baglioni, Mina, Tenco, insomma belle storie da ascoltare e ovviamente da cantare.
Watching the game, I wasn't watching the game at all. I was looking at you and I'm looking at you, I'm small. And when it started to rain, or it started to pain in my heart, will we ever say forever? If so, when was the start? I'll be waiting by the window just for you. Every doorway you came through. Maybe at night was the last time we were two. I'll be waiting by the window just for you. I'm waiting by the window. Breaking my heart in two. That was 2011. Now a little boy 7 telling friends his mom got taken by a dragon. He got your eyes, it's like you're still around. I'll be waiting by the window just for you. I'll be checking every doorway you came through. By the window,
Papa Shrimps, questa band zurighese al suo attivo più di 200 concerti, pensate, qui ci ha salutato con By the Window, dico salutato perché noi dobbiamo salutarvi e lasciamo il posto ai colleghi di Quarto Pilastro in onda dopo le notizie. Siamo quindi ai titoli di coda di Spoiler, oggi con Sandy Altermat, Moira Bubola, Stefano Ferrando e Sara Tognola, regia di Mauro Benzoni.
Rete 1.